attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Quando ci sono le botte si prendono e si danno. Pace sociale.
Ed eccoci, siamo in diretta con Pace Sociale, il programma che piace a nessuno. Sono le 18 e un minuto qui su radiazione.info e siamo in compagnia di Bruno e andremo quest'oggi a fare una puntata speciale sul massacro, sul genocidio di Srebrenica. Infatti cercheremo, diciamo, di dare una sorta di cronistoria, un'analisi di quanto accaduto nel luglio 1995 e nel contempo, come quasi sempre facciamo, anche di darvi alcuni consigli di lettura in merito. Come sempre vi ricordiamo i contatti di radiazione, ovvero il 388-4292-504 per poterci mandare un sms, oppure potete scriverci anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter, che difatti adesso andiamo ad aprire. Quindi un piccolo stacco musicale e poi cominciamo con la puntata.
Αγγελά, θα θέλα μια μέρα σε ένα ρετυρέ να σε γαμίσω, ναι, πάνω στα καγγελά. Να σε κρατάω από τα μαλλιά και ξαφνικά στην κορύφωση επάνω να σου χώσω μια κλωτσιά. Αγγελά, μάθε το πως από τα ψηλά εδώ είσαι μια όπταση αρχιμένη έτσι στο κράσπεδο. Θέλω να κατουρίσω πάνω στο κύμα σου και να παίξω ρέγγε πάσο με τα αντερά σου. Να πάρω τα μυαλά σου και να ζωγραφίσω πάνω στον τοίχο ένα νίτσα πιγκουίνο. Τι με κοιτάς, αυτό μου βγήκε και δίπλα να γράψω. Μη γαμάτε ρε παιδιά, άλλο το Χίτλερ.
Eccoci, sono le 10 e 3 minuti qui su radiazione.info e prima di parlare del massacro di Srebrenica, come abbiamo annunciato anche tramite il nostro account Twitter, andiamo anche a darvi qualche consiglio di lettura in merito, detto da una come me che di ex Jugoslavia decisamente so purtroppo abbastanza poco. Sono comunque in compagnia di Bruno, quindi diciamo che sulla tematica sono in una botte di ferro, difatti sicuramente da adesso fino alle 18.45 ci faremo appunto un approfondimento per dare una lettura di questi tristissimi avvenimenti e per ricordare appunto questo massacro, dicevamo, avvenuto nel luglio 1995, di fatto con la copertura dell'ONU. Parliamo quindi di ex Jugoslavia, che lo diciamo tante volte, è una di quelle, di quei territori che sono stati probabilmente per primi investiti dalla cosiddetta esportazione della democrazia. Difatti nel corso degli anni purtroppo abbiamo dovuto parlare di guerra imperialista in Afghanistan, in Iraq, in Libia, in Libano, in moltissimi altri paesi, anche in tanti paesi sia del Medio Oriente che dell'Africa, ma non solo, ma molto spesso erroneamente ci si dimentica anche dell'ex Jugoslavia, che fu il primo tentativo, diciamo, di cosiddetta esportazione della democrazia. Oggi di fatto questo termine va diminuendo quanto ad uso, perché ormai è sotto gli occhi di tutti, anche penso del più stupido cittadino che si fa abbindolare dal populismo stile Salvini, il fatto che non si esporta assolutamente la democrazia, non si esporta la civiltà, ma i paesi imperialisti come il nostro vanno di fatto ad aggredire altri stati per o derubarli delle loro ricchezze o comunque per estendere le proprie influenze e annullare invece tutti quei governi che attualmente sono scomodi o quantomeno un minimo si oppongono alle mire imperialiste. Dicevamo quindi, la Jugoslavia è la prima guerra definita umanitaria, quando ovviamente di umanitario non ci fu assolutamente nulla, ma ci furono invece eccidi, stupri etnici a danno delle donne. Parleremo infatti anche di questo, come già in passato abbiamo fatto ai nostri microfoni in occasione anche di altri speciali proprio su queste terre. E dicevo, per una persona come me, che comunque un po' anche per questioni anagrafiche di Jugoslavia so abbastanza poco, un testo che sicuramente mi sento di consigliare per chiunque tra gli ascoltatori voglia un po' approfondire la tematica è I bastardi di Sarajevo di Luca Leone. Dico subito che introduco un pochino la tematica senza dilungarmi eccessivamente, però si tratta di un testo edito da Infinito Edizioni, dicevamo, di Luca Leone, che è un giornalista e un saggista laureato in scienze politiche e anche direttore editoriale e cofondatore della casa editrice appunto Infinito Edizioni. Ha scritto e scrive per molte testate, e tra i suoi libri ci sono ad esempio Srebrenica, I giorni della vergogna, ma anche Bosnia Express, Saluti da Sarajevo, Mister 6 miliardi e Fare Editoria. Per contattarlo ci sono anche i dati del suo blog, ovvero lucaleone.blogspot.com, e anche lui ha degli account Facebook e Twitter. Questo è un testo appunto, dicevo, I bastardi di Sarajevo, con un prezzo di copertina di 13 euro, che io ho trovato assolutamente interessante, perché di fatto con tutta una serie di dialoghi che vengono messi in scena entriamo proprio nel vivo di quelle che sono state le tragedie che i popoli della Jugoslavia hanno vissuto, e in questo senso il titolo I bastardi di Sarajevo ci riporta proprio la prefazione a pagina 13, dove vengono definiti quei bastardi piccoli e meschini come quelli che durante l'urbicidio di Sarajevo andavano a comprare cibo dagli assedianti per rivenderli al mercato nero ai loro concittadini assediati, ma parliamo anche di bastardi grandi altrettanto meschini come i leader politici che gestiscono traffici di ogni genere, organizzano omicidi di giornalisti scomodi e davanti alle proteste popolari contro la fame, la disoccupazione, le pensioni ridicole, abbandonano i palazzi del potere da uscite sotterranee. Quindi persone appunto moralmente definite qui nella prefazione moralmente immonde, che vengono affiancati anche dai cosiddetti bastardi freelance, ovvero in vendita al migliore offerente, di quelli che vanno in giro guidati da un navigatore interiore che li porta dove c'è sangue fresco, dove c'è il corpo di una donna da umiliare o dove ci sono cervelli da far saltare. Si parla infatti anche di bastardi da trasferta, e qui ci si riferisce agli italiani che organizzano il cosiddetto weekend del cecchinaggio, viaggio, quindi partenza il venerdì sera dalla pianura padana, un giorno e mezzo di omicidi di civili dalle alture di Sarajevo, notte poi con schiave del sesso locali e tranquillo rientro in Italia, quindi in tempo per la cena con moglie e figli, per poi arrivare freschi e riposati a dirigere la fabbrichetta il lunedì mattina. E bastardi, appunto, che anche quando la guerra è finita continuano a offrire i loro servizi per un weekend di caccia di frodo, che siano orsi, lupi o bambini, si tratta di 30.000 euro, tutto incluso per questi weekend di cecchinaggio. La Sarajevo, quindi, che Luca Leone descrive, è una Sarajevo che di fatti è ancora sotto assedio. E come dicevo, nel corso di questo testo si mescolano tutta una serie di dialoghi oppure di pagine di diario che poi via via si intrecciano, nel senso che le storie che troviamo magari all'inizio del libro le ritroveremo anche circa a metà e poi anche sul finire, quindi via via verremo, diciamo, a capo di delle sorti che i protagonisti di questi dialoghi vivono. E una cosa anche che mi ha colpito è il fatto che all'interno di questo testo, in un passaggio, si parla ad esempio di tre vite che il popolo jugoslavo ha vissuto, ovvero la vita prima della guerra, quella durante e quella dopo. E difatti all'interno del libro ritroviamo, come dicevamo anche qui nella prefazione, episodi davvero aberranti di weekend in cui appunto cittadini italiani insospettabili, padroni appunto di fabbrica, pagano, sborsano 30.000 euro ad altrettanti personaggi meschini che di fatto li prelevano dalla loro cittadina della pianura padana, li portano fino a Trieste, da lì arrivano fino alla Croazia e di fatto giocano letteralmente al cecchinaggio, non solo uccidendo orsi o lupi, ma, come si vede anche all'interno di questo testo, facendo anche saltare il cervello a delle persone vere e proprie in carne ed ossa, bambini compresi. Ecco, per weekend del genere, appunto, lo si ripete, si pagava fino a 30.000 euro. Ma si parla anche di omicidi, ad esempio dell'omicidio di un giornalista scomodo e pertanto anche di corruzione e di malaffare, quindi sono tutti episodi e tutta una serie di pagine che riescono sicuramente a far capire al lettore in che situazione le persone si sono trovate. Ad esempio, in un altro racconto, e qui concludo, avviene un litigio all'interno di un'osteria tra la padrona del bar e il suo compagno, un litigio piuttosto acceso, con dei toni litigiosi e molto offensivi, e solamente sul finire del racconto si scoprirà che tra le varie accuse che i due coniugi si muovono vi è anche il fatto che la loro figlia di fatto è figlia purtroppo di uno stupro di carattere etnico. Questo è un argomento che nel testo ritorna, che di fatto ritorna anche in un altro racconto in cui le protagoniste sono due donne musulmane, ovvero Azra e Fatima, anch'esse vittime di stupro etnico, e quindi i personaggi di questi racconti sono anche accomunati da situazioni purtroppo assolutamente simili, fatte per l'appunto di miseria, di soprusi e di omicidi. E quindi un libro del genere ci dà anche modo, diciamo, di introdurre il clima che in quegli anni si respirava e che purtroppo ancora si respira, e per l'appunto dello stesso autore, quindi di Luca Leone e della stessa edizione, ovvero Infinito Edizioni, abbiamo proprio anche il testo Srebrenica, i giorni della vergogna. Dicevamo che in questi giorni siamo proprio vicini all'anniversario che cade nel luglio del 1995.
Grazie Alessia della bellissima introduzione, perché siamo passati praticamente a fare un Leone, un Luca Leone Day, no? Perché il Bastardo di Sarajevo è il suo ultimo libro, io ovviamente ho I Giorni di Sarajevo della Vergogna, che è del 2005, è scritto in occasione del 10° anniversario del massacro, di cui sabato 11 ricorre l'anniversario numero 20, che sta provocando ovviamente sui media la riscoperta, se vogliamo, di questa tragedia, di enorme tragedia di Srebrenica, luglio 95, in cui i dati ufficiali del governo parlano di 8.372 morti, attualmente sono sepolti soltanto circa 6.500, perché degli altri c'è una triste situazione in cui i corpi sono stati ritrovati attraverso varie fosse comuni e stanno provvedendo alla ricostruzione tramite il DNA, ma dicono gli tecnici anatomopatologi che è sempre più difficile, perché talmente sono mescolati in questo momento i resti conservati nelle celle frigorifere che dopo 20 anni veramente sono in difficoltà, perché quest'anno solo 132 persone sono state riconosciute, avranno un nome, avranno una tomba, avranno una sepoltura secondo il rito islamico. Vi dico questo perché Srebrenica, giustamente qualcuno ha fatto osservare sui giornali, è uno dei massacri di cui se ne è parlato di più nella storia di tutti i vari genocidi o massacri del mondo. Perché? Primo, perché i media erano presenti. Secondo, perché ha interessato decine di migliaia di persone. Terzo, perché sono implicate l'ONU. Quarto, perché abbiamo ingerenze o occultamenti da parte delle grandi potenze, le stesse che hanno contribuito, come diceva Alessia, a distruggere uno Stato federale multietnico e multinazionale come era la Jugoslavia del socialismo, la Jugoslavia di Tito, che era un equilibrio perfetto che ha funzionato per tanti anni, poi si è rotto per vari motivi interni ma anche per molti motivi esterni. Infatti di questi giorni io sono... Adesso vi racconto le cose ultime, perché penso che molti di voi conosceranno abbastanza la tragedia, nel senso del luglio 95, era cominciata la guerra nel 92, era un'area protetta dell'ONU, una safety area, c'erano i caschi blu, i famosi caschi blu che ritroviamo sempre nell'ONU quando c'è da fare qualcosa o da non fare qualcosa, perché l'operazione fondamentale del casco blu è quella di essere presente per l'opinione pubblica mondiale, in pratica fregarsene completamente di quello che accade e occuparsi quasi sempre come forza di occupazione. Alessia parlava della situazione di Sarajevo bombardata, in cui la gente si vendeva l'anima per riuscire a sopravvivere, gli onesti e bravi caschi blu di quel bellissimo paese che è l'Olanda, tutto bello, perfetto, piatto, pulito, tutto ordinato, vendevano i sacchi della spazzatura loro, del loro contingente, a 5 dollari al sacco alla gente che moriva di fame a Srebrenica, i caschi blu che dovevano poi difenderli, oppure hanno buttato le caramelle dei bambini sopra un campo minato per vedere che l'effetto che faceva, oppure hanno stuprato delle ragazze, ovviamente costringendole per fame in cambio di cibo, ovviamente hanno travolto dei bambini durante i loro spostamenti forsennati che facevano, non durante la crisi Mladic del luglio, ma gli spostamenti normali, perché da truppe di occupazione con l'atteggiamento colonialista che normalmente hanno gli olandesi quando vanno all'estero, specialmente in questo caso, hanno fatto delle cose inenarrabili che come sempre passano nel dimenticatoio, perché i caschi blu hanno un mucchio di protezione, hanno un mucchio di alibi e sono lì per proteggerti, per darti la pace, quando il loro mandato non è assolutamente adatto all'uso delle armi, per cui anche volendo 200 disgraziati soldati olandesi non potevano certo opporsi a 10.000 soldati attrezzati come quelli del generale Mladic, che li avrebbe mangiati come un boccone e avrebbe fatto ugualmente carne da macello, compreso i bosniaci, perché per il generale Mladic in quel momento non interessava niente, voleva conquistare un territorio. Però il problema di queste aree protette dell'ONU, cioè la cosa è lunga e dibattuta, io a casa nelle mie ricerche avrò una 20-25 libri su Srebrenica in inglese, in tedesco, in francese, in italiano, tutti hanno scritto su Srebrenica, tutti, sembra addirittura a questo punto che tutti erano a Srebrenica, no? Mi viene da pensare veramente, ha ragione quell'amico che poc'anzi è stato polemico dicendo che adesso facciamo una pagliacciata perfida di parlare di queste cose, perché dove eravamo l'11 luglio? È una domanda retorica, no? Però chi è che sapeva che succedeva qualcosa l'11 luglio nella Bosnia, che da anni era martoriata, che da anni era sotto l'egida dell'ONU, che da anni vedeva violare i principi fondamentali dei diritti umani, come nel caso specifico degli stupri etnici o del cecchinaggio sui cittadini innocenti, o del bombardamento indiscriminato di Sarajevo, o di massacri piccoli massacri che sono avvenuti ovunque in tutta la Bosnia, e senza che nessuno, sì, tutti i giornalisti erano presenti a Sarajevo. Mi ricordo, in questi ultimi tempi sono andato a rileggere decine di archivi degli inviati di Corriere, Stampa, Repubblica, cioè, tutti sapevano tutto, no? Sì, sapete benissimo come funziona il corrispondente di guerra, no? È in un albergo, riesce in qualche modo ad avere quello che gli altri non hanno. L'Holiday Inn di Sarajevo era famoso per essere sulla linea del fuoco, però loro uscivano dall'altra parte, avevano whisky, avevano da mangiare, avevano donne, avevano gli interpreti che gli raccontavano quello che volevano, come qualsiasi situazione di guerra. Tu scrivi quello che ti dice la gente la paghi tu, lui ti dice quello che gli interessa dirti, anzi rallenta le notizie in modo che tu stai lì più giorni, perché ogni giorno che stai lì più soldi prendono, no? Per cui questo per dire che l'informazione diretta è sempre falsata. Se tu vai in una città, trovi un tassista che ti porti in un ristorante che si mangia male, perché prende la percentuale, lui non gliene frega niente, invece il tassista bravo ti porta in un ristorante dove si mangia bene, prende la mancia lo stesso. Il giornalista è la stessa cosa, e tutti scrivevano di guerra, di stupri, di massacri secondo i racconti che gli facevano. In realtà dopo sono arrivate le testimonianze, drammaticissime testimonianze di questi stupri, di questi massacri, di queste fucilazioni, delle case incendiate. Bene, non c'è stato, e accolgo l'occasione che parliamo dell'anniversario 20 anni, anniversario tondo, è uscito all'Observer, si sono mossi tanti giornali in questi giorni, con domani Radio Anch'io fa una puntata speciale da Srebrenica, senz'altro avremo gli inviati, le nostre beneamate inviate di guerra, Goracci e company, che saranno subito pronte a essere lì a raccontarvi tutto, no? Di quello che è edulcorato, di quello che si può dire. Non vi parleranno mai della gente che ha ricevuto metà del peso specifico del proprio congiunto, perché nel frattempo era rimasto solo quello, no? Di un uomo da 1,80 m che pesava 100 kg, gliene danno se no 25 o 30 per fare la sepoltura, perché non c'è materiale per tutti. Cioè, questa è la situazione, perché i serbi sono serbi bosniaci talmente perversi che, avendo fatto le fucilazioni di massa e sapendo benissimo che i satelliti americani filmavano tutto, hanno fatto varie sottofosse comuni per nascondere le prove, no? Tante piccole buche, in modo che, ma la domanda non è le fosse comuni, perché quella è una cosa normale purtroppo nella guerra. Dico, ma come mai i satelliti americani sapevano tutto e nessuno si è mosso per salvare queste 8.370 persone? La retorica ti dice, perché ovviamente, come dicevi tu, dei bastardi poc'anzi da trasferta, o dei bastardi, ecco, quel libro è molto interessante per questo motivo, i bastardi di trasferta o i bastardi del continente o i bastardi della città, sono quelli che adesso comandano. Immaginate che il presidente di Bosnia, che sono una etrina, perché ogni sei mesi cambia nei tre componenti, croata, musulmana e serba, adesso il componente della musulmana, che ogni sei mesi va al governo, è il figlio dell'Izetbegovic, che aveva diretto la Bosnia durante la guerra, il quale figlio da sempre è notoriamente un bravissimo ragazzo ormai cresciuto, il quale era amico di tutti quanti quei criminali bosniaci musulmani che si vivevano attraverso il contrabbando, la guerra contro i serbi, facendo quasi gli stessi massacri, facendo quasi le stesse porcherie che facevano i serbi. Questo ragazzo dirigeva i servizi speciali delle forze armate di polizia, adesso è diventato un candido agnellino che viene giustamente a reclamare democrazia per il suo paese, che è fra i più corrotti del mondo. Questo per dirvi che Srebrenica è diventato un po' il problema di tutti i genocidi. Come Auschwitz non è l'unico caso dell'Olocausto, e io lo dico sempre il 27 gennaio, che abbiamo ridotto Auschwitz a una Disneyland dell'Olocausto. L'Olocausto è stato fatto in 150-160 campi di sterminio tedeschi, non solo Auschwitz. Auschwitz è il più grande, forse il più importante, forse quello che ha fatto più notizia, dimenticando quasi sempre che l'ha liberato l'Armata Rossa, perché quello non piace molto come si dice, al mainstream locale.
Mainstream, ma nemmeno a Roberto Benigni.
Nemmeno Roberto sappiamo. Benigni, che ha vinto l'Oscar mettendo in caro l'Armata americano. Per cui, come Auschwitz non è l'Olocausto, Srebrenica non è il genocidio del popolo bosniaco musulmano. E su questa chiave di lettura stiamo sconvolgendo completamente quello che sono i rapporti dopo 20 anni, per andare a ricostruire esattamente quello che è accaduto, che forse si può fare attraverso le centinaia di testimonianze. Ma quello che non si vuol fare è la responsabilità di stati come Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, e Olanda, perché Olanda era sul campo, Stati Uniti erano i capi della missione generale, gli inglesi erano a pochi chilometri e notoriamente inglesi e francesi erano tutti quanti dalla parte dei serbi, perché la Francia da sempre è alleata dei serbi, già dalla prima guerra mondiale. Gli inglesi molto, molto praticamente sul campo capivano che stavano vincendo i serbi e loro si mettono sempre dalla parte di chi vince. Per cui questi paesi sono implicati al 100% in quello che è accaduto a Srebrenica e adesso tutti tendono a parlare di Srebrenica, l'enclave di Srebrenica, eccetera, in cui i poveri musulmani sono stati uccisi dai cattivi serbi. Tutto vero, ma perché siamo arrivati a quello? Nessuno vuole mai raccontarti tutti gli anni precedenti. Se uno va sul posto, la zona di Srebrenica, Bratunac, Zvornik, tutte le città importanti di quell'area, è tutte quante appese, diciamo, vivono, Visegrad, dove c'è il famoso ponte di Ivo Andrić, il ponte sulla Drina, che è a pochi chilometri, vivono tutte nell'area in cui c'è un fiume fondamentale nella storia della Jugoslavia, che è la Drina. La Drina è un fiume come il Placido Don, no? Vi ricordate il Placido Don di Sokolov? Benissimo. La Drina, il ponte sulla Drina, racconta dell'epoca dei turchi. Ma se uno ci va adesso, che non ci sono più i turchi, ma ci sono i serbi, con qualche musulmano che timidamente è tornato nelle sue terre, è una terra che ti chiama chiaramente, che ti dice che sei in un paese serbo. Perché la cultura, la tradizione, esistevano queste piccole minoranze di musulmani che avevano i diritti di vivere. Soltanto che l'ideologia pazzesca del popolo serbo-bosniaco, imbevuto di propaganda, di nazionalismo, di patria, di nemico di quello che è turco, di quello che è il passato, per far rinascere la grande Serbia, hanno perso completamente il cervello e si sono fatti fondere in questo movimento assurdo, criminogeno, comandato da Mladic e diretto da Karadžić, per cui hanno perpetrato delle cose ignominiose verso l'umanità, verso cittadini con i quali convivevano fino al giorno prima, e adesso, l'assurdo di adesso, dopo 20 anni, e questo l'ho vissuto in prima persona, che quando tu sei a Bratunac, che è la città più vicina a Srebrenica, più grande, un po' il capoluogo della piccola valle, trovi gente che ti dice, vedi quelle donne bosniache, musulmane, che sono rimaste vedove o figlie o orfane, dopo tanti anni, vedi quello adesso fa il poliziotto, quello è serbo, quello faceva il soldato con Mladic. Se non riusciamo a punire quelli coloro i quali hanno commesso il crimine, la pacificazione non potrà mai avvenire. E adesso io mi sono trovato in questi giorni, preparando un evento a Trieste per il 20° anniversario di Srebrenica, Don't Forget Srebrenica, in cui ho dato ovviamente il mio contributo come, più che come esperto, come fotografo, perché ho tutto il lavoro che ho fatto. Mi sono trovato a assistere a delle polemiche terribili all'interno della comunità, diciamo, jugoslava, nel senso serbi, croati, musulmani, bosniaci, eccetera, in cui loro praticamente sono ancora, sotto certo punto di vista, ancora un po' in guerra tra loro. Perché l'uso della parola genocidio, che tu giustamente, io stesso uso, perché è stato il Tribunale Internazionale dell'ONU a dichiarare che è un genocidio, è un termine che crea divisione. Automaticamente i serbo-bosniaci, tanto meno i serbi, non vogliono neanche sentire parlare. Cioè il negazionismo è di ritorno è quello che, di fronte all'evidenza dei fatti, dicono che è stato un normale incidente di guerra che sarebbe accaduto ovunque nella Bosnia, perché anche i musulmani hanno fatto i crimini, anche i croati hanno fatto dei crimini, per cui è soltanto il crimine più grande, perché tecnicamente è il più grande massacro di civili dopo la fine della seconda guerra mondiale. Su questo siamo riusciti ad avere l'unanimità, ma tolto questo non riusciamo a far capire ancora oggi, dopo 20 anni, che assolutamente, se non si ammettono le colpe e si puniscono i colpevoli, che non sono i colpevoli di facciata come Mladic e Karadžić, o nel caso di Milosevic, che poi addirittura l'hanno eliminato in carcere a Scheveningen in Belgio. Cioè bisogna colpire la fascia intermedia, i colonnelli, i capitani, che sono quelli che poi hanno continuato a fare il loro lavoro tranquillamente come se niente fosse. E allora io mi domando sempre e dico, se leggi un testo scritto da un bosniaco musulmano, ovviamente senti raccontare una versione dei fatti, che potrebbe anche essere... Leggi un testo scritto da un italiano, automaticamente vedi se questo italiano è entrato in contatto con la componente serba o con la componente bosniaca. Perché chi è in contatto con la componente serba automaticamente tende a sminuire. a diminuire. Addirittura c'è tutta una storia di gente che ha fatto la verifica dei nomi, secondo cui i musulmani hanno messo nelle fosse comuni dopo dei cadaveri trovati altrove per aumentare il numero dei morti. Cioè, siamo nella follia, no? Perché se veramente è stata una follia. Cioè, siamo una follia, però rispondiamo con una follia. Per cui quando nel 93 è cominciato il problema di Srebrenica, in cui la guerra stava prendendo un cenno, cioè, così racconto un po' la storia, se no la gente non capisce probabilmente, la guerra è entrata nel momento più violento, no? È iniziata nel 92 in Bosnia, ma nel 93 è diventata forte, è stato un momento in cui i musulmani hanno avuto un colpo di coda, e proprio nella zona di Srebrenica, Žepa, Česka, che è un po' la zona che parlavo prima, hanno unificato Sebegorazde, hanno fatto una specie di grande, grande territorio in cui loro hanno espulso i serbi che ci abitavano, uccidendone, massacrandone, incendiando le case. Poi, siccome quella zona, chiaramente, se tu la vedi la carta geografica, non può, è a pochi chilometri dalla Serbia, non può essere un'enclave musulmana, nel senso amministrata dai musulmani, doveva per forza diventare di competenza serbo-bosniaca. L'ONU, mandato lì a dirigere il traffico, dico io, più di quello non ha fatto, traffico nel senso che ha agevolato i camion per lo spostamento della gente, addirittura adesso deve fuori la storia della benzina, qui racconterò anche questo, perché dopo 20 anni ne escono di tutti i colori in questa nazione inglese, che è implicata dentro al midollo l'Inghilterra sul problema di Srebrenica, però fa tanto alla verginella come sempre, no? Come Camerun bombarda la Libia di Gheddafi e adesso non vuole i profughi provocati dalla guerra di Gheddafi, no? Questo è il sistema inglese, no? Cominciamo, accendiamo il fuoco e poi lasciamo che la gente si arrangi, perché Camerun e Sarkozy hanno bombardato per primi la Libia, distrutta la Libia, eliminato Gheddafi, grande dittatore, grande casino, adesso l'Inghilterra dice io non voglio i profughi provocati dalla mia guerra. Questo sistema molto simile a quello di Srebrenica, abbiamo visto quello che succedeva, non abbiamo fatto niente per impedirlo, però sapevamo tutto. Allora succede che l'ONU, di fronte a questa situazione, si stabilisce che i rapporti di forza all'interno della Bosnia devono prendere una certa piega. Izetbegovic, padre che dicevo prima, voleva assolutamente avere Sarajevo come capitale, voleva un po' la specie di Gerusalemme dei Balcani e voleva che questa città fosse al 90% musulmana. Ovviamente nelle trattative segrete fra stati comandanti, cioè Francia, Inghilterra, Germania e Stati Uniti, deve dare qualcosa in cambio per tenersi Sarajevo, non può pretendere di avere tutto. Allora dicono, e non lo dico io ma lo dice addirittura uno come lo accenna, addirittura uno come Divjak, generale Divjak, e dice che praticamente hanno ceduto il possesso di Srebrenica e zone limitrofe in cambio della potestà, diciamo, territoriale su Sarajevo. Cioè ha venduto 15-20 mila persone, 25 mila musulmani bosniaci, lasciandole sotto la competenza amministrativa futura della Repubblica Serba, in cambio di Sarajevo. Questo cosa significa? Significa che lui ha anteposto l'interesse geopolitico del suo potere, quanto Sarajevo conta tantissimo perché è una città conosciuta nel mondo, mentre di Srebrenica, francamente, se non succedeva questo massacro, tolti i romani che avevano la miniera d'argento, non ne aveva sentito parlare nessuno. Bene, però essendo un cul-de-sac di una valle in cui la gente è affluita, 60.000 persone si sono rifugiate nei mesi perché fuggivano dai territori in cui i serbi tanto avanzavano, perché prendevano possesso dei territori che sapevano già che gli sarebbero appartenuti amministrativamente dopo la guerra. A un certo punto li hanno proprio messi dentro in questa valle che è chiusa, sembrava costruita apposta per un massacro, come Sarajevo sembra costruita apposta per un assedio, perché è tutta circondata da colline, se tu prendi le colline e bombardi la città anche con i sassi, perché la città è più bassa di te che sei sopra, questa sembra costruita apposta per un massacro. Quando a un certo punto Mladic e i suoi amici hanno deciso che dovevano prendersela, tutti sapevano che Srebrenica sarebbe diventata parte della Repubblica Serba di Bosnia, e nessuno si è sognato di dire non ve la lasciamo prendere. Hanno permesso questo massacro sapendo benissimo in diretta quello che accadeva. Questo perché i satelliti americani vedevano tutto. Le foto satellitari delle fosse comuni gli americani le hanno postate al Consiglio di Sicurezza dell'ONU 6 mesi dopo. C'è la registrazione di una telefonata che è stata desecretata proprio qualche mese fa fra Bill Clinton, presidente degli Stati Uniti, e Jacques Chirac, presidente di Francia, due persone implicate nei fatti, in cui si palleggiavano. Chirac voleva intervenire, perché Chirac, essendo un pragmatico europeo e conoscendo quello che accadeva e avendo le forze sul campo, perché i francesi, i caschi blu francesi erano sul campo, erano amici dei serbi, erano sul campo, ne sono morti tanti, aveva perso anche due piloti che erano stati abbattuti, per cui aveva un certo rapporto preferenziale con la Serbia, sì, però voleva anche considerare che, essendo una forza europea in Europa, voleva che non accadessero cose gravi. Ha detto, Bill gli ha detto, interveniamo con gli elicotteri a Srebrenica e fermiamo Mladic, perché sta esagerando. Vuol dire che stava vedendo in diretta quello che succedeva, no? Perché il massacro è durato quasi 15 giorni, non è durato un giorno. L'11 è l'inizio, no? È la presa della Bastiglia, no? È la presa di Srebrenica, in cui hanno scacciato gli ultimi resistenti, e tutti sono scappati verso Potocari, dove c'è il memoriale, dove c'era il compound dell'ONU. È l'inizio, è durata 8 giorni, 9 giorni il massacro, per cui non è una cosa che si è risolta in 15 minuti, come sembra dei racconti, sai? Il massacro di Srebrenica l'11 luglio. È l'inizio. Perché per ammazzare più di 8.000 persone occorre anche del tempo e dello spazio, no? Allora Bill Clinton diceva, non possiamo mettere soldati sul territorio perché io ho paura di un altro Vietnam. Ci ha messo subito le mani avanti, ma ha detto, ma dobbiamo farlo perché questi li stanno massacrando, sono civili inermi, non c'è neanche un soldato, stanno separando gli uomini dalle donne, perché infatti ecco perché la parola genocidio qualche volta decade, perché le donne, gli anziani e i bambini sono stati salvati, mandati via con i pullman delle imprese di trasporto. Perché tu, quando vai, uno va in Bosnia, vede l'impresa di trasporto l'ASVA, che è conosciutissima per come la Siamic da noi, era l'impresa che dava i camion per il trasporto di quelli che venivano fatti eliminati, espulsi. Non è che li portassero via per grazia, li mandavano nella zona che sarebbe restata in mano ai musulmani, cioè li mandavano via. E vi fa la storia della benzina. Qui adesso l'Observer ha pestato quella che si chiama normalmente una piccola cacca in termine giornalistico, no? Tanto per parlare una parola semplice oggi, no? Ha detto che l'ONU gli ha dato la benzina ai serbi per trasportare queste persone, per espellere la gente, oppure per far funzionare le ruspe, per fare le fosse comuni. Possibilissimo. C'è un particolare che, se uno conosce come funzionano i compound dell'ONU, di tutti i soldati all'estero, basi logistiche, sanno che come minimo c'è una riserva strategica di 10, 15, 20, 30 mila litri, perché se succede qualcosa non possono telefonare, mandatemi la benzina che devo andare in guerra, oppure devo attaccare o devo difendermi. Semplicemente abbandonando il compound, scappando come sono scappati i caschi blu, hanno lasciato lì la cisterna della benzina. E siccome che i serbo-bosniaci non sono dei trogloditi o degli indù che non capiscono, sono andati a prendersi la benzina e l'hanno usata. Non che il casco blu ha dato la benzina. Vedi l'uso perverso dell'informazione. I serbi sono entrati nella base di Potocari, che i caschi blu sono scappati, proprio sono letteralmente fuggiti, e tutto quello che hanno trovato hanno riutilizzato, comprese le divise che si sono travestiti da caschi blu a loro volta, e hanno perseguitato e hanno circondato e hanno catturato quelli che scappavano tra i boschi, per ricatturarli e riportarli indietro e ucciderli, perché secondo il loro concetto non doveva rimanere in vita nessuno tra coloro i quali avevano combattuto contro di loro. Per cui loro hanno selezionato i ragazzi dai 14 con 15 ai 65 anni, intesi come possibili forze combattenti. Hanno eliminato le forze combattenti, le hanno eliminate scientificamente, cioè hanno ammazzati, li hanno bruciati, li hanno calpestati, li hanno fatti a pezzi, li hanno fatti tutti i colori. Hanno nel frattempo tutte le donne che gli capitava a tiro, ovviamente venivano regolarmente stuprate. C'è una fotografia drammatica che è uscita in quei giorni di una ragazza che stava fuggendo nei boschi, che ha preferito impiccarsi piuttosto che cadere nelle mani dei serbi. C'è la fotografia di questa ragazza appesa all'albero, che dimostra la tragicità umana della cosa, perché ormai siamo arrivati a un punto che io stesso mi rendo conto mentre parlo, che perdiamo l'umanità di questi racconti. Cioè si diventa uno stilicidio di racconti di brutalità, di massacri, di efferatezze. Cioè, vi lascio immaginare l'11 luglio, 12 luglio, senza acqua, senza da mangiare, oltre che la violenza fisica, il disagio, donne che hanno partorito nei prati perché nessuno poteva assisterli, bambini che sono stati uccisi dai camion dei caschi blu che scappavano, o dei serbi che portavano via magari i loro padri, perché si era perso il controllo, no? Allora io dico sempre, torniamo un po' con i piedi nella realtà. Immaginiamoci cos'era quel girone, visto che parlavi, quel girone dantesco senza fare Benigni. Cioè quello mi piacerebbe che Benigni facesse, la rievocazione della tragedia umana di Srebrenica. E invece è diventato soltanto un argomento di propaganda e di contrapposizione politica, perché abbiamo questi giornalisti che devono farsi vedere belli, no? Adesso scoprono tutti un mucchio di cose, le scoprono perché è il 9 di luglio o l'8 di luglio, l'11 è l'anniversario, il giorno 12 passiamo a un'altra cosa, come tutti gli anniversari di adesso. E invece questi argomenti come Srebrenica, che è una piaga della storia dell'ONU, perché c'è un detto scritto dall'Independent che dice che l'ONU è morta a Sarajevo ed è sepolta a Srebrenica. Perché su tutto quanto questo c'è questa caduta della capacità dell'ONU di gestire una guerra di quel tipo, provocata dai più grandi azionisti che è al loro interno, e aprire la strada, questa è la cosa più tragica della guerra di Bosnia, e aprire la strada alla NATO, che la NATO è diventata la polizia mondiale. E abbiamo superato qualsiasi dignità diplomatica del mondo, perché dopo 2 anni di inazione dell'ONU, a un certo punto la NATO si è arrogata il diritto di andare a bombardare quelli che secondo lei erano i cattivi per fare vincere quelli che secondo lei erano i buoni. Non certo per scopo umanitario, ma per scopo veramente di occupazione militare del territorio, avendo distrutto prima la Jugoslavia socialista e avendo impedito la nascita di una nuova Jugoslavia fondata sui principi democratici. Per cui abbiamo questa doppia valenza: i caschi blu inattivi ma capaci di qualsiasi porcheria al loro interno, perché non solo i caschi blu olandesi, perché il traffico di donne l'hanno fatto i caschi blu francesi, il traffico di medicinali lo facevano i caschi blu ucraini, poi ci sono stati i neozelandesi che vendevano le medicine a prezzo di oro, cioè tutti i caschi blu in Bosnia si sono comportati in maniera indegna. Qualcuno c'è morto, qualcuno ha avuto la disgrazia di morire per situazioni di guerra, però il loro mandato era sempre un mandato impreciso, un mandato che non prevedeva la difesa delle zone protette, per cui la responsabilità in questo momento va agli stati. E quando mi dicono che la Germania, la Francia, la Gran Bretagna adesso vogliono farmi capire che adesso si sa che erano colpevoli, questo è l'errore dell'informazione di oggi. Si sapeva già da qualche mese dopo che questi paesi sapevano tutto e hanno lasciato che le cose avvenissero, perché la zona di Srebrenica era geopoliticamente una zona che doveva andare alla Serbia, alla Repubblica Serba di Bosnia. Si poteva farlo tranquillamente, l'ha detto un pensatore, non mi ricordo, ma stava a dire alla gente musulmana: ragazzi, ci siamo sbagliati, voi dovete andare via entro 15 giorni perché qui non è casa vostra, questa terra passerà ai serbi. Probabilmente 20.000 di questi, 25, si sarebbero messi in marcia biblicamente, avrebbero fatto l'ennesima colonna di profughi, che tanto in Jugoslavia di profughi ce n'erano a quell'epoca migliaia, e avrebbero cambiato territorio. No, fino all'ultimo minuto gli hanno detto che loro erano sotto la protezione dell'ONU. Il generale Bourillon, francese, è andato a Srebrenica dicendo: voi siete sotto la protezione dell'ONU. Poi se n'è andato e li ha lasciati in mano a 200 soldati, come dicevo, olandesi, che vendevano le spazzature in cambio di soldi, stupravano le bambine in cambio di robe da mangiare, e non hanno fatto niente. Ma non potevano fare niente, primo per mancanza di ordini, secondo perché 200 soldatini, perché la maggior parte erano ragazzi giovani, 200 soldatini male armati di fronte a 10.000 lupi assatanati che stavano conquistandosi il territorio, la loro nuova patria, non sarebbero vissuto neanche 10.000 soldati europei, non avendo le motivazioni che avevano gli altri, perché tutti vedono i serbi come cattivi. I serbi sono cattivi, ma avevano delle motivazioni per combattere, non combattevano per sport o per hobby, combattevano per farsi una patria, non combattevano per difendere le famiglie, non avevano l'umanità, la madre, i figli, la casa, combattevano per la patria, la narodna, come la chiamano, che è la loro parola fondamentale, che vuol dire sia patria che popolo, per cui abbiamo questa doppia valenza. Per cui io sono esterrefatto quando mi vedo adesso portare queste notizie nuove della benzina adatta, delle divise, della Francia sapeva, la Germania d'Italia sapeva. Sapevamo tutto chi si occupa di Balcani da questi anni. E quello che è importante, la modestia, e io mi metto fra questi, è che nessuno ha una risposta precisa. E invece quasi tutti quelli che scrivono di Balcani hanno la verità in tasca e te la sbattono addosso come fosse l'unica verità possibile. I Balcani è da sempre un territorio complesso e non si può uscirne così, con delle definizioni o con delle frasi. Si potrà fare della propaganda, ma non si può fare un'analisi storica su un territorio che nemmeno gli stessi abitanti sanno risolvere i loro problemi. Immagina uno che viene da fuori, se riesce ad avere questa capacità di sintesi. Per cui Srebrenica è un grande dramma, un grande genocidio, perché non voglio con questo essere tolto da chi, non voglio con questo pensare che io non lo considero un genocidio, non sono d'accordo sul genocidio, però non ha né risposta e né soluzione. E invece diventa come sempre un effetto mediatico, perché adesso sarà televisioni, radio, giornali, presidenti, tutti schierati il giorno 11, tutti parlano di 60-70 mila persone, non so dove le metteranno, visto il posto, però tutti a Srebrenica l'11 di luglio. E il 12? Punto di domanda, cosa succede?
Il 12 sicuramente già ci si dimentica di tutto, ma giustamente tu notavi come la gran parte degli scrittori, dei giornalisti che scrive di Balcani, di fatto tratta l'argomento come se appunto ci fosse, come se avessero la verità in tasca. Il punto è che rispetto anche un po' alla lettura che prima consigliavamo, ad esempio I bastardi di Sarajevo di Luca Leone,